occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, le 8 e 8 minuti del mattino in un mercoledì di dicembre, qui come sempre al Demone del Tardi. E ieri fin dal mattino a Milano ha tirato vento, un vento che spazza l'aria e allunga gli sguardi fino alle montagne, e quando il cielo si è fatto scuro è spuntata pure una luna gigante, di quelle da vecchio film in cartone argentato, di quelle che fanno luce e illuminano il cammino. Il clima sarà pure impazzito, ma quando vuole metterci la coreografia giusta, il suo mestiere lo sa fare ancora, e come. Insomma, bastava anche meno, ma intanto c'era quella luna lì, sopra i 600 sindaci in fascia tricolore, che una volta tanto non era un addobbo da cerimoniale ma emblema dei valori di comunità, sopra i milanesi che quando vogliono sanno non essere imbruttiti anche in un martedì feriale di gente che lavora, e sopra Liliana Segre, presa sotto braccio, accompagnata, non scortata, fino al fondo della galleria in mezzo a un mare di persone sotto la luce della luna. Un'insenatura di acqua tranquilla nascosta tra le onde dell'oceano, dice il sindaco Sala, che azzecca anche una buona metafora. Il resto sono parole semplici. La tua scorta siamo noi, basta odio, parliamo d'amore. Non c'è bisogno d'altro, non ci sono bandiere né comizi grondanti di retorica. Ci sono sguardi, sorrisi, rispetto, riconoscenza e silenzio. Quel silenzio che parla, che ci raccontava la madre di un mio amico quando eravamo bambini, il silenzio dei manifestanti il giorno della bomba di Piazza Fontana, di quelli che non hai bisogno di gridare tutto questo è insensato e deve finire. Questa sera vi guardo tutti negli occhi come una madre, ha detto Liliana Segre. Guardiamoci da amici, anche se ci incontriamo per un solo attimo, cita Primo Levi. Qui non c'è più indifferenza, ma un'atmosfera di festa. E c'è pure la luna, una cosa bella, una cosa giusta, una grande piazza, che ha detto prima la Liliana. Hey, 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 baby, come back. Eh sì, è stata proprio una cosa bella e una cosa giusta e guarda caso, alzo un attimo gli occhi e vedo proprio lei, Liliana Segre, su quel palco in questo momento, su uno degli schermi che abbiamo qui nello studio con le pagine di informazione del mattino in televisione. C'erano tante persone, c'erano molti sindaci, 600, erano quasi tutti dell'area di centro, di centro-sinistra, ma c'erano anche rappresentanti del centrodestra, per esempio la sindaca di Savona, che oggi è intervistata a pagina 2 da Repubblica, la intervista Andrea Montanari, ed è interessante il suo punto di vista. Ilaria Caprioglio le chiede, Montanari, cosa l'ha colpita dell'intervento della senatrice Segre, e lei risponde: la meravigliosa poesia che già conoscevo di Primo Levi, e poi l'amore anche per le persone diverse, ha parlato di questo. Che cosa intende dire? È questo che manca, l'empatia e il rispetto dell'altro. Rispettare l'altro significa fermarsi a osservare l'altra persona, se la osservi, la ascolti, la differenza non ti fa più paura, questo per me è fondamentale. Perché era importante, le chiede ancora il giornalista di Repubblica, importante anche per voi partecipare a questa manifestazione? E lei dice: perché siamo contro il dialogo dell'odio, non ne possiamo più di questo modo di dialogare, tutti noi siamo contro il fascismo, lo dicono anche i nostri valori costituzionali, noi sindaci abbiamo giurato sulla nostra Costituzione. È stata un'occasione per ribadire questo concetto, le viene chiesto: la nostra Costituzione, dice Ilaria Caprioglio, sindaca di centrodestra di Savona, la nostra Costituzione è antifascista e antirazzista, quindi era fondamentale essere qui. L'odio c'è, non solo l'odio come quello veicolato contro la senatrice Liliana Segre e tutto ciò che rappresenta, ma più in generale c'è molto dialogo dell'odio, senza dimenticare che noi siamo comunque testimoni della storia e del passato, e questa testimonianza la dobbiamo trasmettere ai nostri figli. Così parlò e così parla sulle colonne di Repubblica una sindaca di centrodestra, una delle pochissime, adesso non ho i dati in mano, forse l'unica rappresentante alla serata di ieri che stiamo raccontando questa mattina qui al Demone del Tardi. Chi non c'era, per esempio, era l'ex candidato sindaco di Milano Stefano Parisi, ve lo ricordate? Il mite e moderato Stefano Parisi, quello che aveva sfidato proprio Beppe Sala alle ultime elezioni. Perché parliamo proprio di Stefano Parisi? Perché ieri, mentre la manifestazione era in corso, si è lasciato sfuggire questo tweet: questa sera a Milano qualcuno ha cantato Bella ciao, orrore, manco gliel'avesse suggerito la Meloni. E poi aggiunge, dopo l'inno di Mameli intonato a gran voce da tutti: nulla contro Bella ciao, ma forse bisognava intonare l'inno americano, sono gli americani che hanno liberato gli ebrei dai campi di concentramento. Così il tweet di Stefano Parisi, e allora immediatamente qualcuno, anzi tanti, gli fanno notare che ha scritto quella che tecnicamente è una cazzata, che furono i russi a liberare i campi di concentramento. E allora, imbarazzato come Fantozzi dopo l'ingoio della quaglia, Parisi twitta: ah, come per dire ops, solo che nel panico mette la H davanti alla A, però aggiunge l'emoticon della faccia contrita. Seguono 4 ore di meditazione da sudori freddi, oddio, adesso cosa faccio, finché spara l'orgoglioso tweet riparatore. E il tweet riparatore di Stefano Parisi dice: certo, anche i russi liberarono i campi, potete cantare l'inno sovietico, gli americani però liberarono i campi, hanno garantito la nostra libertà e ci liberarono dal fascismo. Milioni di ebrei vivono liberi negli Stati Uniti, nella Russia comunista invece milioni di morti e dissidenti nei gulag. Ecco come, quando si passa dalla realtà ai social, anche la bellezza diventa immediatamente farsa. Alla fine a Parisi hanno detto che i campi di concentramento li avevano liberati gli Avengers, così è andato a dormire finalmente sereno, e infatti da allora non ha più twittato.
Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through. Good morning.
Good morning.
To you.
Good morning.
Good morning.
It's great to stay up late. Good morning.
Good morning.
To you.
Oh, non per fare dei raffronti, perché in questo caso, come dire, il parametro falsa tutto, ma se c'erano tantissime persone ieri alla manifestazione per Liliana Segre, erano 10 le persone che si sono presentate alla preghiera per Salvini. Vi ricordate? Ne abbiamo lungamente parlato nella puntata di ieri. 10 persone, 20 per gli organizzatori, 5 milioni invece per la questura di Medjugorje. Non c'era invece l'oggetto stesso della preghiera, cioè Salvini, che in realtà lì ci doveva essere perché gli toccava presentarsi a processo. Invece ha evocato il legittimo impedimento, ma la giustificazione dell'impegno già preso per presenziare alla sagra del guanciale marsicano non è stato considerato valido. Peraltro ieri a comunicare con Salvini è stato di nuovo un ente trascendente, che però questa volta non era la Madonna, bensì la magistratura, che ha mandato un avviso di garanzia per riciclaggio a un suo assessore regionale lombardo. Adesso verrà fuori che la magistratura l'hanno fatta con le toghe turche, ma non è di questo che ci vogliamo occupare, bensì del fatto che in rete si fa sempre più incandescente il dibattito sul caso Renzi-Formigli. Ce l'avete presente, no? Renzi va in televisione alla trasmissione di Formigli per venire intervistato. Nel corso dell'intervista, visto che anche di quello si parla, Formigli mostra l'immagine della casa di Renzi, che è oggetto di un'indagine della magistratura. Che succede? Che i Renzi Boys, indignati per tutto ciò, pubblicano sui social le immagini della casa di Formigli con tanto di indirizzo. Formigli un po' si inquieta, scrive a Renzi e glielo fa notare. Renzi si scusa con un tweet in cui in realtà rincara un po' la dose, perché scrive invocano la privacy solo per i loro amici, come dire, insomma, potete far vedere le immagini di casa mia, ma non è permesso mostrare le immagini della casa e gli indirizzi delle case dei giornalisti, che è un ragionamento che francamente poco tiene, visto che una casa è oggetto di un'indagine e appartiene, come dire, a una figura politica pubblica, un'altra invece è la casa privata di un giornalista. Ma non è su questo che vogliamo entrare. Ci interessa invece andare a vedere come è cambiata e come sta cambiando la comunicazione della galassia renziana, perché se ne occupa oggi il Corriere della Sera a pagina 8 in un pezzo firmato Claudio Bozza. Ecco la bestia di Renzi, spin doctor, Tony Forti, supporter, così nasce la guerriglia social. E scrive Claudio Bozza: la metamorfosi comunicativa di Matteo Renzi coincide con il lancio di Italia Viva. A guidare la bestia renziana c'è Alessio De Giorgi, già fondatore di Gay.it, oggi assunto nello staff della ministra Teresa Bellanova. Al fianco di De Giorgi, 48 anni, una lunga esperienza sul web ed ex capo del team digitale del PD, c'è suo marito Nicolai Galea, poco più che ventenne, assunto nello staff dell'altra ministra renziana Elena Bonetti. Ma com'è e perché nasce l'antibestia? La prima versione strutturata, sempre con De Giorgi a capo e ai tempi anche con il sostegno economico di Open, viene costituita quando Renzi si sta giocando la carriera con il referendum costituzionale e in un ufficio a Firenze c'è una squadra di giovani smanettoni impegnati nella propaganda digitale. È da quel fallimento che nasce la svolta. Renzi ritiene che il profilo troppo soft sui social durante la campagna sia costato almeno il 10% dei consensi. Salvini e i 5 Stelle ci hanno fatto un mazzo così sui social, soleva ripetere. Il primo strumento di cui Renzi decide di dotarsi si chiama Nation Builder, software utilizzato da Donald Trump nella battaglia per la Casa Bianca. La piattaforma digitale, il cui costo varia da 19,90 euro fino a migliaia di euro mensili a seconda della potenza di fuoco richiesta, è stata utilizzata per il lancio di Italia Viva. Con la nuova formazione, la presenza di Renzi sui social è diventata più imponente, anche se ancora lontana dai livelli dei 5 Stelle o Lega. Salvini ha 3,8 milioni di like su Facebook, Renzi poco più di 1 milione. Il team dei social strategist De Giorgi gestisce anche Maxi Chat via WhatsApp e Messenger con migliaia di sostenitori renziani, attraverso cui viene veicolato in rete lo spin, il messaggio da viralizzare a seconda delle circostanze. De Giorgi digitalizza e mette in atto la linea dettata dallo stesso ex premier, e questo è il contesto, scrive Claudio Bozza, in cui è scaturito il caso Formigli. E poi aggiunge: attenzione, perché l'umore instillato utilizzato in rete talvolta può sfuggire di mano, e questo è il caso di un umore dalla mano fuggita. Resta il fatto che, come si diceva qualche puntata fa, questa sta diventando una repubblica fondata sulle querele, e siccome si minacciano querele anche attorno a questa vicenda, oggi sul tema delle querele torna brillantemente Alessandro Becchi sulle colonne del Fatto Quotidiano e scrive: querele, avvisi di querele, promesse di querele, querele in mazzetti come gli asparagi o in bouquet come i fiori. Al matrimonio c'è il lancio della querela, la damigella che la prende al volo verrà querelata entro l'anno. Oppure: vuoi salire a vedere la mia collezione di querele? Questa faccenda delle querele mi sa che ha preso un po' la mano a tutti quanti. La querela va di moda e si porta con tutto. Si aggiunga l'incredibile attività annunciatoria querelatoria di Matteo Renzi, che fa il simpatico dichiarando che darà il nome dei querelati alle aiuole del suo parchetto, e siamo dunque alla pochade surrealista. Ma sia, la querela vera, presunta, annunciata, precompressa, spedita via media, recapitata tramite il pizzino di un'intervista compiacente o su carta intestata di qualche avvocato, fa ancora la sua porca figura, dà un brividino, in qualche caso intimidisce, ovvio, ci si immagina uno stuolo di avvocati che sentono l'odore del sangue tipo film americano. Per carità, la giustizia faccia il suo corso, ma va segnalato che nel tempo dei social e delle tifoserie politiche questa faccenda delle querele assume una curvatura che la colloca a metà tra Ionesco e Campanile, insomma tra l'inarrivabile assurdo e il confortante ridicolo del mondo, non già i potenti ma i loro eserciti social, segnatamente negli ultimi giorni quello di Federenzista, si trasformano in magicamente in esegeti del codice civile o penale, in collegi di azzeccagarbugli che lavorano all'uncinetto articoli e commi, oppure in zelanti delatori. Mi risponde per esempio una signora su Twitter: la segnalo a Matteo Renzi, poi vedrà lui se querelarla, non rendendosi conto la signora di portare con sé un sapore così vintage, così demodé e al tempo stesso affascinante, un retrogusto di DDR e di Stasi incartato come una caramella in quel "la segnalo". Meraviglia. E del resto va detto, i supporter somigliano sempre al supportato. Avere un leader che firmò querele sul palco con l'avvocato circondato dal pubblico plaudente, che diffuse indirizzi email a cui segnalare offese ai suoi danni, aiuta nell'immedesimazione. Tutto scorre e tutto è querelabile o minacciabile di querela. Fatti conclamati, opinioni, battute, calembour, una volta gettati nell'arena dei social, hanno immancabilmente come risposta l'ombra di un avvocato che viene a tirarti i piedi di notte. Pacifiche signore, professoresse, impiegati, nonni felici, fulminati sulla via di Rignano, elencano articoli di codice, sfumature tribunalizie, sofismi da leguleio, e in questa loro spirale trascinano tutto quanto i giornalisti, tutti feroci nemici del loro golden boy. Così Alessandro Becchi sul tema delle querele, e nello specifico, visto che ne è principale protagonista in questo periodo, delle querele renziane. Sono le 8:23 minuti e visto che io febbricitante sono e anche con un'autonomia limitata, ne approfitto per uno dei brani belli di questo 2019, dall'ultimo album dei Vampire Weekend. Questa canzone si chiama Harmony Hall. Summertime. Now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender, but they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free, all that questioning, but every time a problem ends, another one begins, and the stone walls are vomiting.
like a young pretender. Beneath these velvet gloves I hide the shameful crooked ends of a moneylender. Cause I still remember. Anger wants a voice, voices wanna sing, sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning, but every time a proud romance, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't wanna die.
Vampire Weekend, quando sono giù le 8:28 minuti qui alla Demone del Tardi. E prima di chiudere, non possiamo non segnalare il fatto che oggi sui principali quotidiani, e non solo quelli sportivi, si scrive molto di sport. Innanzitutto una notizia shock che arriva ancora dal mondo dell'atletica: oligarchi ripetutamente positivi all'antidoping, la Russia è esclusa per 4 anni da tutti i finanziamenti alla Lega. Oioioi, attenzione, ma non solo di questo si scrive, naturalmente si scrive della notte di Champions. In questo momento il meme che va più forte sui social è naturalmente quello del poster dell'Inter appeso alla parete con lo scotch argentato come la banana di Catalan. Ma dovendo scegliere un commento tra i tanti che seguono alla pazza notte di Champions che ha avuto per protagonista non solamente l'Inter ma anche il Napoli vincente con tanto di Ancelotti esonerato, scelgo l'editoriale in forma di tweet del direttore degli Stati Generali Jacopo Dondelli, che ieri sera ha scritto: domani Carlo Ancelotti sarà licenziato dopo un trionfo e una qualificazione. Stasera invece Antonio Conte darà la colpa al mondo e ai suoi datori di lavoro per la mancata qualificazione, e domani tutti gli daranno pure ragione. Dal pianeta delle cose impossibili è tutto. Così Jacopo Dondelli. E così invece, come sempre, in chiusura di trasmissione, il nostro saluto e l'arrivederci a domani. Grazie per essere stati con noi. Io vado a tossire finalmente in pace fuori da questo studio. Tra poco il GR e a seguire come sempre Prisma con Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni. Ciao. Good morning to you. Good morning.